siamo tornati live 16.07, sempre sulle nostre frequenze preferite di Radio Onde Quadre. Abbiamo la fortuna di avere un ospite importantissimo, il dottor David Chiaramonti, uno degli organizzatori tra l'altro di Biennale. Quindi le chiedo subito, ha fatto già due interventi, uno oggi e uno ieri. È molto importante in questo momento, si è parlato di principi, il tema fondamentale di Biennale, principi come la sostenibilità. Quindi le chiedo subito un riassunto dei suoi due interventi di oggi e di ieri.
Sì, giusta osservazione. Siamo nel periodo della transizione, questo è noto a tutti e come dicevo poco fa, usiamo il termine transizione, non usiamo il termine switch, non è un interruttore, è un qualcosa di più complesso. Complesso significa anche che impatta su tantissimi aspetti, oltre a quello strettamente tecnologico, ma sulla società questa transizione avrà un effetto rilevante. Lo sta già avendo, ma lo avrà ancora di più. Abbiamo degli obiettivi estremamente ambiziosi, ma in concreto che cosa significano? Significano lavoro, significano modifica delle nostre abitudini, significa modifica dei sistemi che utilizziamo o del modo con cui li utilizziamo. Ora, nello specifico, ieri a Roma abbiamo portato per la prima volta un evento di Biennale a trattare sostanzialmente di aviation fuel, quindi la decarbonizzazione del settore aereo. Oggi qui a Torino abbiamo affrontato un tema che è quello dei materiali critici, che riguarda sicuramente la mobilità elettrica, ma anche moltissimi dei device che utilizziamo, in primis i nostri telefonini, tutti i giorni, quotidianamente, ed è bene rendersi conto di che cosa significa un uso massiccio, fortissimamente crescente, di tutti questi materiali che sono stati listati dalla Commissione Europea come materiali critici.
Assolutamente sì, abbiamo toccato un argomento importantissimo, forse perché per rendere una testimonianza di quello che magari quotidianamente non riusciamo a vedere, l'aviazione, marittimo, magari sono un po' distanti dalla quotidianità, noi siamo più abituati a guidare le nostre macchine oppure semplicemente avere il riscaldamento a casa. Quindi le chiedo, quali saranno i passi avanti in questo senso, soprattutto nel tema dell'aviazione, dei trasporti, anche via marittima?
Sono ambiti molto diversi tra loro, no? I settori aviazione e marittimo, assieme ai trasporti pesanti, sono chiamati hard to abate sector, cioè settore difficile, in cui è difficile abbattere le emissioni serra. In realtà li potremmo tradurre difficili da elettrificare o da impiegare idrogeno, no? Pensate, usare idrogeno su un aereo vuol dire ripensare completamente l'aereo. Il serbatoio non può essere nelle ali, molto probabilmente come è adesso, ma avrà un... In più dobbiamo anche essere pragmatici, pensare che abbiamo dei sistemi industriali consolidati, come per esempio pensate a tutta la flotta di velivoli esistenti, che non può essere trasformata, come anche la logistica, da un giorno a un altro in un altro sistema. Quindi sono effettivamente transizioni molto complesse che vanno pianificate. Nel settore aereo, fino almeno al 2030-2035, vi sarà la sola soluzione dello switch a un combustibile rinnovabile. In parte noi già viaggiamo oggi su aerei che vengono alimentati con combustibili di fonte rinnovabile o di tipo cosiddetto sintetico, sono chiamati renewable fuel of non biological origin, cioè uso energia solare, energia eolica, quindi elettrica, per produrre idrogeno col quale vado a fare delle reazioni tipicamente termocatalitiche che mi portano dalla CO2 a un idrocarburo paraffinico, che è quello che impiego negli aerei. Ad oggi comunque sono sostanzialmente carburanti che provengono dall'lipidio. Quindi, e concludo con questo, ma è una nota soprattutto per chi si occupa di tecnologia importante, il problema non è nella tecnologia ma è nella filiera. Da dove prendo i lipidi sostenibili? Dove li vado a produrre? E quindi entriamo nel tema dell'agricoltura, delle foreste.
Tutta la blockchain che potremmo dire che ne consegue.
Assolutamente. Blockchain sono anche sistemi usati per tracciare proprio queste filiere con certezza, per sapere che cosa sto usando.
Assolutamente. Abbiamo parlato di transizione. Lei giustamente diceva transizione perché non ci può essere uno switch secco da carburante fossile, banalizziamola, a elettrico direttamente. Quindi le chiedo, Innanzitutto per introdurre un po' la conferenza, il dibattito che avrà domani alle 18 in aula 7 qui al Politecnico di Torino, che parla del ruolo dell'università. Le chiedo subito quale sarà appunto il ruolo dell'università nel futuro e nel futuro del presente e futuro dell'energia.
Grazie, mi preme particolarmente questa domanda perché io penso che il ruolo dell'università sia veramente essenziale in questo dibattito. Per riportare un po', come dire, di evidenze e di analisi scientificamente corrette nel dibattito di come implementare queste misure. Detto che siamo tutti d'accordo sugli obiettivi, il dibattito si apre su come fare. Allora, da una parte l'università ovviamente per sua natura fa ricerca e sperimenta sulle soluzioni più innovative. Lo sappiamo che magari avranno bisogno di un po' di anima, siamo noi che facciamo quel tipo. Dall'altra però, e ricordo che il Politecnico di Torino ha un programma voluto dal rettore e dalla giunta che si chiama Polito for Impact e abbiamo la fortuna di essere, secondo ranking, la prima università per impatto, che vuol dire trasferimento nella società della ricerca, dei risultati. Ecco, noi dobbiamo portare anche la capacità di analisi che le strutture come la nostra e altre in Italia possono portare alla discussione, cioè di dire ok, guarda, questa soluzione oggi a questo stadio di sviluppo l'industria può portarla o meno a completamento in questo modo, in questi tempi, con questi investimenti, e cercare, come dire, di accompagnare chi poi ha la responsabilità di mettere le risorse e di definire i programmi a fare delle scelte consapevoli, fermo restando che tutti quanti siamo sostanzialmente d'accordo sugli obiettivi. Ovviamente. Le discussioni si aprono su un altro punto.
A questo mi collego. Abbiamo parlato tanto di ecologia e va a braccetto però con economia, una parola molto simile. In questo caso, quanto l'ecologia può diventare economica nel senso di come potremmo attirare investitori in questo tipo di progetti? Fuori onda stiamo parlando di investimenti molto molto costosi, sì, che possono un po' spaventare forse chi effettivamente deve portare le quantità di denaro.
Qui mi invitate a correre perché credo di essere quello più vicino all'agricoltura all'interno del Politecnico probabilmente in assoluto, nel senso che mi occupo di biomasse e bioeconomia da più di 30 anni. Ci sono delle opportunità enormi, ma ci sono delle necessità oltretutto enormi. Lo sapete, abbiamo 8 milioni e mezzo di ettari in marginalizzazione o desertificazione solo nei paesi del sud dell'Europa, quindi senza contare il Nord Africa e tutti gli altri paesi del Mediterraneo. È il doppio della superficie che serve per fare tutta la colza per fare il biodiesel. Allora, non solo vanno a braccetto, ma c'è necessità di intervenire per rendere sostenibili gli altri sistemi che non sono strettamente la catena energetica. Per essere concreti, fare un esempio su tutti e chiudere, in questo momento noi in Spagna stiamo coltivando, nell'ambito di un progetto per i carburanti per aerei, orzo e camelina in rotazione. Allora, la camelina mi serve per fare il jet e comunque produce proteine, che sono proteine vegetali, che come sapete finiranno in bocca alla mucca al termine, no? E noi importiamo per 2/3 dall'estero, fuori Europa. L'orzo è food and feed. Quell'orzo non sarebbe stato prodotto su quel suolo se non ci fosse stata l'energia, in questo caso carburante per aviazione, a far cosa? A sostenere i costi di ristrutturazione del suolo. E chiudo con questo punto, non so quanti sanno, ma noi a Torino abbiamo la sede della Fondazione Resoil, che è la Fondazione per la Salute del Suolo. È abbastanza curioso, essendo noi un politecnico, perché? Perché alla fine il problema nasce di lì, dall'ecologia, dalla biodiversità, dalla salute dei sistemi biologici, che poi ci mettono a disposizione le risorse.
Assolutamente sì. Invitiamo quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando domani in aula 7 alle 18 per il dibattito dal titolo Presente e futuro dell'energia parte 3, il ruolo dell'università. Io la ringrazio.
Grazie a voi.
Ci vediamo dopo.